Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Perché l'unità di Renzi per lei e tutti gli altri è sempre per lei, non so, decripto l'SMS. In pratica Giuseppe Aldo fa una domanda legittima, dice: perché lei, Puca, dice che l'unità è di Renzi mentre gli altri giornali non sono di nessuno? È una domanda legittimissima. L'unità è di Renzi perché è un giornale di partito, è il giornale del Partito Democratico. Gli altri giornali non sono giornali di partito. Naturalmente non mi sfugge, perché non sono un idiota, che la Mondadori è di proprietà della famiglia Berlusconi e che quindi quei giornali naturalmente sono riferibili a, in qualche modo, alle idee del leader di Forza Italia. Qui possiamo anche poi aprire un dibattito, se volete, sul fatto non è che dicendo che l'unità è di Renzi è una parolaccia, è semplicemente che si riscontrano le idee di Renzi in quel giornale a grandi linee, fermo restando che poi in tutti i giornali ci sono delle voci contro, ma questo non vuol dire che, siccome anche in questi giorni sui social qualcuno mi diceva il padrone Berlusconi, per esempio, ecco. Io ho un'idea molto diversa rispetto alla vostra, che è di queste persone, che è legittima, per carità, ma io non penso che i giornalisti abbiano padroni, non lo penso nemmeno lontanamente. Anche quell'affermazione molto bella, devo dire, coniata da Marco Travaglio, il mio padrone sono i lettori, in verità poi si presta anche a delle interpretazioni, perché mettiamo che i miei lettori sono tutti a favore della pena di morte e io sono contro, quindi per accontentare i miei lettori, che sarebbero i miei padroni, dovrei dire sì alla pena di morte, invece io non dirò mai sì alla pena di morte, è un'ipotesi di scuola naturalmente. Quindi credo che alla fine poi il vero padrone dei giornali, dei giornalisti, sia l'onestà, fondamentalmente l'onestà intellettuale. Si dicono le cose che si pensano, a prescindere da chi paga lo stipendio. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a lei. Io telefono da Roma, mi chiamo Bruno.
Buongiorno
a lei. Dunque, la mia considerazione, domanda conseguente, molto rapida. Politica Chiesa in Italia, un titolo di un giornale di stamane che lei ha letto. Ora, la mia breve considerazione è questa. Dall'Unità d'Italia, il Vaticano è stato sempre ostile alla politica italiana, forse per risentimento dopo l'offesa di Portabia. Ha cominciato con la scomunica alla Casa Regnante, con la bolla famosa Non Expedit, che invitava i cattolici a non partecipare alla politica italiana, per arrivare alla scomunica del 1948 ai comunisti, che ha creato una contrapposizione ideologica distruttiva nella vita politica italiana, sia per i comunisti che non hanno saputo aggiornarsi, forse confusi da questa contrapposizione malgrado il catto comunismo, sia con i partiti non comunisti. E la mia domanda è questa: il Vaticano ha contribuito in maniera positiva o negativa, fatta l'Italia, a fare gli italiani, in altre parole alla formazione dello Stato etico come hanno fatto le religioni protestanti? Dobbiamo considerare che le religioni cattoliche, i paesi di politica cattolica, sono fra i più corrotti, a cominciare dall'Italia, che è la più corrotta nella comunità europea. Grazie.
Grazie a lei. Allora Bruno, analisi storica non mi ci addentro, anche perché io sono un giornalista, non uno storico naturalmente, ma perché sulle analisi storiche c'è sempre un problema. Quello che è stato, e quindi va affidato agli storici, agli intellettuali. Lo dico sempre riferito ai meridionalisti, no? Che lamentano ancora, per dire, l'unità d'Italia, perché con i Borboni si stava meglio, potrebbe anche essere opinabile, ma il presente è adesso e poi c'è da costruire il futuro. Quello che è avvenuto in passato, appunto, va affidato a chi studia queste cose. Per il presente io le dico che secondo me con l'entrata in chiesa, l'entrata in crisi della Chiesa Cattolica, si è abbassata la guardia sullo stato etico. Cioè sono due fenomeni paralleli. Credo che finché la Chiesa ha mantenuto, almeno formalmente, poi naturalmente nei sacri palazzi, soltanto adesso riusciamo ad avere delle notizie, in passato non è mai stato così, non è mai stato così. Finché la forma è stata mantenuta, credo che anche l'Italia ha mantenuto una sua eticità. Volendo fare un minimo, ma proprio un minimo di bilancio storico, mi arrischio, faccio anche notare perché cosa si intende per eticità. Quando esplode Tangentopoli, lì si giustificava le ruberie, per alcuni, per altri il finanziamento illecito, per dire alla Democrazia Cristiana o al Partito Socialista, con una spiegazione semplicissima: bisognava combattere i comunisti, no? I comunisti prendevano invece i soldi da Mosca perché dovevano combattere, appunto. Allora, tutto è interpretabile, però appunto finché si rimaneva sul piano del finanziamento illecito, purtroppo la nostra società, come è evidente, sta andando verso un disastro totale. Però io sono fiducioso perché penso che fortunatamente i ventenni di adesso stiano crescendo con un'altra eticità e anche con una, per dire, l'attenzione all'ambiente che noi non abbiamo mai avuto come generazioni precedenti. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Marcello Rabatti da Firenze.
Buongiorno Marcello.
Mi riferisco all'intervento del ministro Madia sull'assenteismo e su coloro che sono stati presi in flagranti a timbrare la cartolina e andarsene, poi chi in mutande torna a letto e chi in barca. Ecco, quello io li metterei tutti in mutande, perché io li licenzierei in tronco tutti, perché qui è l'ora di cominciare a dare degli esempi. E non mi è piaciuto l'intervento, sia pure limitato, della segretaria della CISL, che quantomeno inopportuno in un momento così. Non vorrei che qualcuno prendesse le difese di queste persone. Qui è l'ora di dare esempi, perché questo è il frutto del susseguirsi di questi fatti del passato, che non sono mai stati puniti. Ci sono stati fatti analoghi in cui poi questi soggetti sono stati reintegrati.
Marcella,
in un momento in cui centinaia di migliaia di persone, giovani e meno giovani, sono alla ricerca di un lavoro e non lo trovano. Questi, che non esito a definirli delinquenti, si permettono di andare a timbrare la cartolina e poi in maniera sfacciata andarsene, chi in barca, ripeto, e chi tornare forse a letto perché era ancora in mutande. Cosa ne pensa lei?
No, Marcello, guardi, io su questo sono totalmente sulla sua linea. Ma è vero che appunto l'Italia è un paese strano, ecco. Allora, lei si ricorda, naturalmente come tutti noi, il caso di quelli che rubavano nei bagagli all'aeroporto di Fiumicino. Sono tutti tornati al lavoro. Cioè non è soltanto il pubblico, è anche il privato. L'idea che in questo paese si possa rubare impunemente, perché di questo parliamo, è passata tranquillamente nella cultura. E lo dico anche a quelli lì che se la prendono sempre soltanto con gli immigrati. A Sanremo non erano gli immigrati a rubare il lavoro e lo stipendio, erano tutti italianissimi. Quindi io credo che gli immigrati che delinquono, per esempio, arrivano qui proprio perché sanno di essere impuniti, esattamente come gli italiani. Ha ragione lei, ci vogliono modelli, e appunto leggo anche questo messaggio. Ministro Madia, come la mettiamo con il Parlamento spesso vuoto? Non sono assenteisti mentre stanno facendo il secondo lavoro? Anche voi politici siete dipendenti pubblici, e appunto il modello, qui è il discorso sulla corruzione dei politici, il modello è fondamentale, perché un'altra idea che sta passando in questo paese, ed è sempre un'ipotesi di scuola, è che siccome i politici rubano, tutti possiamo rubare o tutti possiamo comportarci incivilmente. Cioè io metto la macchina in doppia fila o passo col rosso e quando il vigile mi fa la multa rispondo: e vabbè, i politici rubano, io non posso passare col rosso. E no, perché se facciamo così tutti, la società, una società muore, una società si mantiene sulla civiltà, appunto sui comportamenti individuali delle persone. Però io ce l'ho tanto con la politica proprio per questo, perché ha dato un modello negativo, ma assolutamente deleterio, orrendo. Pronto? Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Maurizio, chiamo da Elmas, in provincia di Cagliari.
Buongiorno Maurizio.
Ieri si è svolta vicino a Cagliari, in un poligono di Teulada, una manifestazione non autorizzata dalla questura, in cui pacifisti hanno manifestato contro le esercitazioni militari attuali sì. E contro le servitù militari sarde in genere, che sono il 70% sì. delle basi militari italiane, occupano la superficie. Secondariamente delle persone che hanno provato a penetrare simbolicamente nel poligono sono state identificate e poi denunciate, piede libero. E sostanzialmente la cosa importante è che, diciamo, questa è la prima volta che c'è una mancata autorizzazione della questura per una manifestazione pacifica di espressione del pensiero, e soprattutto è l'inizio di una il possibile inizio di una presa di coscienza in Sardegna a livello popolare contro le basi militari, contro le servitù militari che occupano una parte ingente del territorio sardo sì. e che potrebbero essere utilizzati a scopi economici, turistici. Sì. Questa notizia purtroppo non è assurda agli allori delle cronache nazionali, quindi mi permettevo
di
porre l'attenzione anche per un motivo non secondario. Teulada, questo piccolo sì. paese del sud della Sardegna, del sud, è stato praticamente blindato dalle forze di polizia, carabinieri, per impedire in fondo a poche centinaia di manifestanti di manifestare il libero pensiero. E no. questo a fronte, diciamo, di altri teatri dove potrebbero essere più proficuamente utilizzate le nostre forze dell'ordine, pone un po' interrogativo.
Maurizio, è chiarissimo, diciamo, è chiarissimo, però, Maurizio. Guardi, le dico, io penso che la libertà di manifestare, ma come di esprimere il proprio pensiero, sia sacrosanto, perché è la grande forza dell'Occidente. Insomma, non ho capito molti dei miei colleghi, anche amici, che hanno attaccato Henry De Luca per le sue affermazioni sull'alta velocità, che io sono a favore di quella grande opera, capiamoci, ma Henry De Luca deve avere la possibilità di dire quello che vuole, ci mancherebbe altro. E quindi anche voi avete, per carità, la manifestazione contro le esercitazioni militari. Detto questo, io le dico la verità, io sono un obiettore di coscienza, quindi non ho fatto il militare, ma ho fatto appunto il servizio civile, tra l'altro un'esperienza meravigliosa, e credo che sia se ne parlava prima sulla fine dello stato etico, credo che il non fare più il servizio militare o il servizio civile sia un danno prodotto gigantesco a questo paese, perché era un modo per appunto conoscere l'educazione civica in un modo o nell'altro, in un senso pacifista o militarista, e soprattutto di uscire da casa in qualche modo. Noi a 18 anni, 19 anni uscivamo da casa, andavamo in una realtà diversa dalla nostra, ci emancipavamo dalle famiglie. E credo sia una pratica da recuperare in tutti i modi. Detto questo, ritorno al tema. Io sono un pacifista, nessuno credo voglia la guerra, nessuno che non sia matto fondamentalmente, però dobbiamo difenderci. Le operazioni militari dipende perché si fanno. Insomma, io devo dire che sarò un italiano medio pauroso, ma l'ISIS alle porte, io non mi dimentico che l'ISIS ha detto ci prenderemo Roma, pone una questione etica gigantesca. Noi possiamo non essere pronti rispetto a un eventuale attacco dell'ISIS, dobbiamo avere delle forze militari pronte, e spero che queste esercitazioni avvengano per proteggere il paese, l'Italia, l'Europa, l'Occidente, e non avvengano con l'idea di offendere. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Fabrizio Costantini da Roma. Volevo condividere con voi una cosa che ho ritrovato in quest'ultimo periodo, cioè il diario di mio nonno che fece il medico durante la Prima Guerra Mondiale. Lui tenne un diario dal primo giorno fino all'ultimo della guerra, scrivendo qualcosa per ogni giorno. Questa cosa, leggendola, chiaramente mi ha molto colpito. Ho cercato adesso di trascriverla e di farne un libro che prima o poi vedrò se riuscirò a portare a termine. Però volevo leggervi quello che scrive il 4 novembre, perché oggi è il 4 novembre, perciò il giorno della vittoria, ed è, secondo me, anche se sono poche righe, molto significativa. Vi ricordo che era un medico, per cui ha avuto la sfortuna di stare in prima linea tutto il tempo, perché il posto di medicazione era dietro la prima linea, e la fortuna di tornare indietro, perché da quello che scrive nel libro, sì, ha visto e fatto di tutto, potete immaginare. Sì. Comunque il 4 novembre era lunedì e scrive questo: dopo un sonno tranquillo mi sveglio alle ore 8, verso le 11 vado a medicare un ferito austriaco a un piede dal quale estraggo alcune schegge, rinvenuto in fondo a un canalone sotto il posto di medicazione. Alle ore 12 arriva un ordine del comando di reggimento così concepito: riunisca subito il battaglione in prossimità della strada, alle ore 15 cesseranno le ostilità. I soldati gridano viva l'Italia sempre fino all'ultimo. Ho la coscienza di aver fatto fino in fondo il mio dovere. Dalla cima della montagna ci giungono le grida festanti dei soldati. Si dovrà così tornare indietro al campo di Mezzavia, e non ho così fatto in tempo a vedere la quota e la cima del Mandriolo. Ciò dispiace assai a tutti, perché volentieri saremmo voluti andare avanti. Vuol dire che altre colonne che avanzano da Valsugana entreranno in Trento e non potremmo avere così l'onore di entrare insieme a loro. Si legge male. Alle ore 12 e minuti.
Mi sembra che lei si stia anche un po' commuovendo, devo dire, perché capisco che è veramente emozionante. Io la invito a fare questo: pubblichi questo libro e ci faccia sapere, perché in qualche modo troveremo il modo per parlarne, perché sono pagine epiche. Poi io penso sempre che l'universale si racconti con il particolare. Ecco, questa storia particolare è un modo per raccontare l'universale.
Guardi, le pagine che le devo dire di Caporetto, di cosa sono...
Sì, sono emozionante. Anzi, grazie di averci ricordato appunto che oggi è il 4 novembre, giorno della liberazione, e anche alcuni sms, devo dire, lo ricordano. Insomma, pensare a quei morti che ci hanno in qualche modo restituito la libertà è sempre emozionante, ed è anche un motivo per andare avanti con ottimismo, perché altrimenti tradiremmo quello che loro hanno fatto per noi. Mi raccomando, gli sms poi diventeranno argomento di dibattito di Tutta la città ne parla, che va in onda dalle 10 qui su Radio 3 dopo la rassegna stampa delle pagine culturali. Quindi intervenite, perché appunto sarà poi l'argomento di discussione a partire dalle 10. Pronto?
Sì, buongiorno. Sono Claudio, chiamo da Firenze. Sto riflettendo sul fatto che il 9 a Firenze si aprirà un nuovo concilio voluto dalla Chiesa Cattolica. Affluiranno, mi pare di aver sentito, tipo 2000 alti prelati, cardinali, vescovi, eccetera. E mi sembra di aver sentito che non si prenderà in considerazione il fatto di discutere se cambiare la consuetudine del celibato nella Chiesa oppure lasciare le cose così come sono. Allora, quello su quale rifletto è che la natura, così come ci ha creati capaci di gioire della musica, dell'arte, dei profumi, delle bellezze della natura, ci ha creati anche per gioire della vicinanza di una persona, di accarezzarla, di dormire insieme, di volersi bene, questo rapporto con un partner ci rende più sublimi, ci rende più vicini alla natura e quindi a Dio. Vorrei sapere perché la Chiesa si ostina a rifiutare l'uomo e la natura così come è stata creata, come è stata voluta da Dio.
Guardi, è una domanda da veramente da milioni di dollari, bisognerebbe appunto chiederlo a Papa Francesco. Posso darle la mia opinione, è un dogma, come tale va preso. Io non credo che durerà molto questo dogma, nel senso che appunto la contemporaneità poi si impone sempre su tutti. Pensate ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. 20 anni fa, non un secolo fa, sarebbero stati impensabili. Ormai appartengono al senso comune della nostra società. Naturalmente la Chiesa ha una lentezza, ha una velocità, appunto una lentezza diversa rispetto a quello di uno Stato laico, di una società più dinamica come quella degli Stati nazionali, e però poi col tempo dovrà adeguarsi, sempre con un passo indietro. Ecco, adesso io non conosco questi tempi, posso immaginare che non avverrà a Firenze nelle prossime settimane, sicuramente. Ecco. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Marco da Varese.
Buongiorno Marco.
Io devo sottoporre questa questione. Da alcuni mesi hanno aperto un nuovo raccordo autostradale qua a Varese, sì, di 2,5 km, che collega l'autostrada dei Laghi con una tangenziale di Varese.
Sì.
E dal 1 novembre, con un sistema innovativo, verrà messa a pagamento, quindi le macchine che passeranno verrà rilevata la targa e si farà da debito. Il problema è questo, che a pagare non sono gli italiani, qui passano diversi svizzeri, stranieri, e non pagheranno questo tratto di autostrada di 2,5 km per circa 70 centesimi. Ma la cosa assurda è che anni fa, quando la Lega qui era un po' l'opposizione, voleva addirittura togliere il casello che va verso Milano di Gallarate, lo voleva togliere perché insomma una tassa, eccetera, eccetera. Adesso, per questi 70 centesimi per 2,5 km, silenzio totale. Tra l'altro vorrei ricordare che il governatore della Lombardia è chiaramente Maroni della Lega e non si è sentito nulla, cioè voglio dire, almeno un minimo di opposizione, no, non si fa, cioè per 2,5 km 70 centesimi.
No, mi pare davvero... Che dirle, sposo completamente la sua denuncia, speriamo che qualcuno ci ascolti e abbia una reazione. Mi segno anche questa come... Che questa è una delle cose più belle di questa trasmissione, il fatto di avere... appunto trovare notizie che non si trovano normalmente sui giornali. Devo dire, in questi 3 giorni ho già raccolto un bel po' di cose che potrò utilizzare per il mio lavoro nei prossimi giorni. Ecco. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Siamo Domenico.
Sì, buongiorno.
Siamo da Latina.
Buongiorno.
Senta, vorrei dire qualcosa sulle tasse.
Sì.
Su queste grida delle tasse, sono alte.
Sì.
In verità sono alte. Comunque sono un ex sottufficiale della Guardia di Finanza,
sì,
che ha prestato servizio per 30 anni nel campo degli accertamenti. Ho prestato servizio un po' in tutta Italia, dalla Sicilia, alla Calabria, al Lazio, all'Alto Adige. Ed ho trovato che lo sport nazionale italiano è evadere le tasse,
certo,
dappertutto. Le tasse in Italia vengono pagate dagli artigiani, dagli industriali, un po' da tutti, in modo nominale. Quanto vogliono loro pagare? Mi spiego. Se una ditta alla fine dell'anno si accorge di avere un reddito alto, poniamo il caso di 100.000 euro, cosa fa? Ricorre alle famose cartiere. Le cartiere sono quelle ditte che rimangono in piedi 3 mesi, fasulle, ed emettono fatture false. Allora cosa fanno? Acquistano 20-30 mila euro di costi, secondo loro, li sottraggono all'utile loro ed evadono tasse in un modo notevolissimo. Inoltre, per quanto riguarda il fatto che le aliquote sono molto alte, è vero, l'IVA è abbastanza alta, l'ISPEF anche, Però io ho vissuto una guardia di finanza in un periodo di transizione, sì. 70, 72, quando è entrata in vigore l'IVA.
Ecco.
Prima dell'IVA c'era l'IGE, imposta generale sull'entrata.
No, Domenico, però se andiamo negli anni 70 poi non finiamo più, quindi le chiederei la domanda. Ecco,
ecco, la domanda è questo, che gli italiani pagano le tasse in modo nominale, per sì. cui secondo me non vanno assolutamente abbassate. Per quanto riguarda la tassa sulle case, dovrebbe rimanere, la pago anch'io, non è che non la pago.
No, 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 per carità, la comprendo. Ecco, comprendo
i comuni cosa fanno? Ma comunque la mia domanda principale era questo, che gli italiani pagano le tasse dappertutto, è inutile che strillano che pagano,
sì, sì,
pagano
sì, no.
quello che vogliono.
No, no, Domenico, io naturalmente escluderei da questo discorso i lavoratori dipendenti, perché i lavoratori dipendenti sono se non altro costretti a pagare le tasse. Io mi picco, diciamo, nel mio piccolissimo di aver aperto una battaglia su questo fronte, nel senso che c'è... l'idea che fregando lo Stato stai fregando appunto un ente terzo, fregando lo Stato stiamo fregando noi stessi, ma è una vecchia storia. Ma quelli che più mi fanno arrabbiare in assoluto sono quelli che pagano le tasse, quindi per esempio i lavoratori dipendenti, e le pagano fino all'ultimo centesimo e poi pensano di risparmiare ricorrendo spesso al lavoretto a nero. Le faccio un esempio pratico. Se chiamiamo a casa nostra un operaio a nero, va bene, lo paghiamo risparmiando magari, che so, tra l'altro non risparmiando, perché poi alla fine è pure una leggenda che si risparmi pagando a nero, ma comunque risparmiamo qualcosa. Dopodiché quell'operaio che abbiamo chiamato a casa, per carità, è un esempio, quindi non ho parlato di una categoria generica. Se quell'operaio che lavora a nero avrà guadagnato nel corso della sua vita molto più di noi che paghiamo le tasse. E fin qui ci siamo. Dopodiché che cosa fa questo operaio? Iscrive il figlio all'università, per esempio, giusto? E quando iscrive il figlio all'università, mentre il lavoratore dipendente deve pagare l'aliquota più alta, perché in genere è così, chi lavora a nero iscrive gratis il figlio all'università. E quindi nostro figlio è svantaggiato rispetto al figlio dell'operaio teorico. Quando va in ospedale questo operaio a fare le visite mediche, mentre il lavoratore dipendente paga il ticket rispetto al reddito che ha, è questo qui che lavora a nero, quindi risulta disoccupato, prenderà la visita gratuitamente. Quando quest'uomo arriverà in età da pensione, siccome nella sua vita non avrà guadagnato quasi nulla, prenderà una pensione sociale che quelli che pagano le tasse gli staranno pagando in quel momento. Quindi il mio invito... almeno a quelli che pagano le tasse, chi decide di non pagarle, per carità, non trova la mia stima, la mia comprensione, ma almeno chi paga le tasse non sia fesso due volte, in questo senso qui, perché sta costruendo la carriera di qualcun altro, la benessere di qualcun altro con le proprie tasse, pagandolo a nero. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Sì, mi chiamo Mauro dalla provincia di Varese.
Buongiorno Mauro.
Senta, io volevo ritornare sul discorso grandi opere che è venuto a galla in questi giorni in due o tre occasioni,
sì, sì.
E dove secondo me, diciamo anche stamattina, qualche secondo fa ascoltavo la radio, e lei liquida la faccenda in modo un po' troppo semplicistico.
Sì.
Beh, non si chiede perché la maggior parte di, diciamo, di noi, ecco, io non metto tra quelli, non è d'accordo in tanti casi alla realizzazione di queste grandi opere, no?
Sì.
A parte che bisognerebbe dimostrare bene o meno l'utilità, no? Però io credo,
certo,
che alla base c'è un sentimento comune, no? Che dietro il progetto di una grande opera, ecco, visto i livelli di corruzione che praticamente abbiamo in Italia, c'è già di partenza un sistema corruttivo. Ecco, questo si respira, io, ma guardi, lo dico da una...
No, ma Mauro, ma io non lo nego.
Tra l'altro, guardi, il mio lavoro mi mette a contatto con centinaia di persone al giorno, no?
Sì.
Perché uno fa la farmacia, per cui vedo 80-90 clienti al giorno, per cui... E le dico che il sentimento comune, nella stragrande maggioranza dei casi,
certo,
è questo. Allora io mi chiedo, ma prima di arrivare a queste grandi opere non bisognerebbe mettere un serissimo argine? Guardi, anche questi, ogni volta che si scopre un giro di mazzette, eccetera, no? io personalmente provo schifo. Poi si arriva alla fine della notizia, arresti domiciliari. Ma le sembra una cosa normale?
No, ma questo lo dicevo ieri, però se ha ascoltato, appunto, ho detto esattamente questo. Cioè, io, la verità è che noi non abbiamo fiducia nello Stato. Non è che non abbiamo fiducia nelle grandi opere, a grandi linee, poi magari. Non abbiamo fiducia nello Stato. Pensiamo che appunto le grandi opere vengano fatte soltanto perché in questo modo si pianificano delle ruberie. E io invece vorrei ribaltare il concetto. Vorrei dire, noi dobbiamo fare le grandi opere contro le ruberie. Solo così possiamo riconquistare la fiducia. Poi naturalmente qualche mela marcia ci sarà sempre, ma io spero che sia stato superato in qualche modo il sistema corruttivo proprio strutturale che abbiamo avuto negli ultimi anni in questo paese, ma me lo auguro, perché sennò veramente non andiamo da nessuna parte. Poi non ci si fida dello Stato, e non è secondario, perché spesso queste grandi opere vengono fatte male o vengono pianificate male. Io l'altro giorno parlavamo ancora ieri con un ascoltatore molisano che raccontava di questa metropolitana leggera che dovrebbe coprire un territorio abitato da 70.000 persone. Ora, fare una metropolitana in Molise è come fare, che ne so, il tunnel sotto casa mia fino, cioè, non ha nessun senso. Naturalmente non ci fidiamo e dobbiamo vigilare, ma questo l'opinione pubblica deve vigilare. Ma dire no a prescindere, non si va da nessuna parte. Aggiungo, e giuro che non è polemico, lei abita a Varese, lei le sue grandi opere le ha già avute, probabilmente autostrade, ferrovie e altre cose. Ci sono zone del paese che le grandi opere non le hanno avute, anche per colpa di quelle zone del paese, capiamoci, ma ne hanno fame, ne hanno bisogno, e allora non ci si può fermare perché da lei, giustamente, si vive bene, con una qualità della vita altissima, e paesi, regioni intere con una qualità della vita bassissima non devono avere una stessa prospettiva di benessere. E mi dispiace, però ripeto, bisogna ritrovare fiducia nello Stato, e qualcuno ce la deve far ritrovare, ovviamente. Esempio banalissimo e rapidissimo: le discariche. Perché le persone non vogliono le discariche o non vogliono i termovalorizzatori? Perché sono state fatte male in Italia. Quando tu vedi i gabbiani sulle discariche, vuol dire che quelle discariche non sono state fatte bene. Ma se tu vai in tutti i paesi europei dell'Occidente civilissimi, ci sono le discariche e i termovalorizzatori. A Vienna il termovalorizzatore, inceneritore, è in città, cioè è a 500 metri dal centro abitato, e nessuno protesta perché l'hanno fatto benissimo. Questo è. Allora bisogna fare le cose per bene, non sprecando un euro, ma farle, non fermarsi davanti ai corrotti e ai corruttori, perché sennò stiamo abdicando nei loro confronti. Pronto? Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Senti, io volevo porle una domanda in merito a un appunto che considero prezioso. Ha fatto a un signore che ha chiamato questa mattina, un signore piuttosto indignato, direi, per quelli che sono, insomma, quel malcostume veramente fastidioso, no? Di quei signori che vanno a timbrare il cartellino e poi si dileguano in tutt'altri affari. Lei riportava l'esempio di quei lavoratori che sono stati ripristinati all'interno di una, immagino, azienda privata,
all'aeroporto di Fiumicino.
Sì, avevano delle telecamere, avevano documentato proprio il loro comportamento indegno, e sono stati reintegrati. Domanda numero uno: sono stati reintegrati per qualche appunto, per qualche sostegno sindacale? Perché sono stati reintegrati? Cioè, chi ha permesso e che cosa ha permesso che questi signori venissero reintegrati dopo aver...
Le rispondo subito.
Non vorrei che poi cadere la linea.
No, allora mi dica la seconda domanda.
Sì, esatto. Le chiedo scusa, naturalmente. L'ipotesi così ventilata ieri di un ipotetico licenziamento di questi malfattori forse non risolverebbe fino in fondo, nel senso, benissimo, il lavoro lo si dà a chi ha voglia di farlo per davvero, e soprattutto dopo 15 anni di stipendio rubato, immagino che questi signori si siano fatti, magari, che ne so, la barca di qui sopra, o quantomeno la casa, hanno pagato il mutuo. Beh, secondo me bisognerebbe riprendere il mal tolto. Quella barca è stata comprata rubando lo stipendio che è stato versato con le tasse dei cittadini.
È chiarissimo. Allora, le dico, primo, in Italia i magistrati che si occupano di lavoro sono troppo buoni, buonisti. Ecco, si userei questo termine qui. Perché hanno la tendenza storica a difendere il lavoro e i lavoratori anche quando appunto questi non se lo meriterebbero. Ci sono casi clamorosi, sentenze clamorose. Io devo dire aiutati anche dalla legge che è troppo blanda, perché bisogna essere perché cosa succede? Che il lavoratore beccato a rubare patteggia, quindi quando patteggia sceglie il rito abbreviato, scegliendo il rito abbreviato ha una serie di sconti di pena, quindi da adesso non ricordo precisamente, magari vieni condannato a un anno alla fine per questa cosa. E se vieni condannato a una, per perdere il posto di lavoro devi aver commesso un reato in cui sei stato condannato almeno per 2 anni. Ecco, per capirci, adesso qualcuno mi ricorderà sicuramente le condanne giuste, ma è per intendere il meccanismo. Per quanto riguarda la seconda parte, la trovo una proposta sacrosanta, interessante da applicare, perché come d'altronde ci insegnava un grandissimo, cioè Giovanni Falcone, la mafia va attaccata sui soldi. Secondo me tutto va attaccato sui soldi, non c'è dubbio, cioè chi ha rubato, lucrato e malmenato il nostro povero Stato deve pagare economicamente. Spesso sono persone, diciamo che i più bravi, tra virgolette, sono quelli che riescono a nasconderli questi guadagni illeciti, però secondo me qualcosa si può fare, perché recuperare, togliere i soldi a chi se ne è appropriato indebitamente è sempre e in assoluto la migliore ricetta applicabile. Chiudo con un SMS che non è firmato, mi dispiace, ma una persona con la quale va tutta la mia solidarietà, che scrive: mia figlia che camminava tranquillamente è stata investita da uno che giocava col telefonino. Mia figlia ha combattuto tra la vita e la morte, e rispetto a questo problema non c'è nulla da sorridere. Sono d'accordissimo, credo che Michele Serra non stesse sorridendo, stesse appunto denunciando con il suo sarcasmo solito un ennesimo malcostume italiano che appunto, diciamo sempre, i comportamenti individuali fanno una società. Stiamo attenti anche col telefonino, tutti quanti, a cominciare da me. Noi ci vediamo domani, tra poco la rassegna culturale di Radio 3 e poi dalle 10 tutta la città ne parla.